Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Pur con l'apporto di ottimo vino, noi esseri umani siamo fatti essenzialmente d'acqua, in massima percentuale. Fino a qualche tempo fa, dire che l'acqua poteva essere privatizzata, insomma, era una battuta con il gusto dell'iperbole, come dire, privatizzeranno anche l'aria. E ora che ci siamo, in alcuni casi potrebbe essere troppo tardi, in altri no, però, insomma, cresce la mobilitazione anche fisica, non solo delle coscienze, contro lo scempio della privatizzazione dell'acqua. Certo, spesso viene cavalcata questa protesta da slogan che puntano su quanto saranno care le bollette. Non credo sia quello il problema. L'acqua è un bene prezioso e andrebbe giustamente pagata cara in modo che non la si sprechi. Però il problema non è quello, è che ci saranno più sprechi, soprattutto non ci saranno adeguati controlli, soprattutto si rischierà con l'acqua privatizzata di bere acqua sempre più cancerogena. E stamattina l'Unità dà un po' di spazio alla questione. Troppi costretti a far la coda per l'acqua, e siamo nel 2010. Sì, perché mentre avvenivano le chiassate in piazza, dopo vedremo, con litigate con la questura riguardo i numeri, intanto si teneva la giornata mondiale dell'acqua nel resto del mondo, qualcosina è accaduto anche in Italia. L'Unità ne rende conto, puntando però soprattutto sul problema dell'acqua in Africa o in Asia, perché si sente un po' di imbarazzo nell'Unità nel parlare di questo. Perché insomma il suo partito di riferimento, tutto sommato, con Bersani in prima fila, è stato sempre favorevole alla privatizzazione dell'acqua. Ora una parte del PD comincia a ricredersi su questo. Non parla riguardo Bersani, però insomma poi vedremo in maniera più approfondita su carta. E con una parentesi, il giornale, il giornale si occupa di acqua e titola: è l'ora dei rubinetti liberi. Basta buchi nell'acqua, lo statalismo della sinistra crea solo sprechi di servizi. Ecco perché bisogna aprire il mercato ai privati. Bene, questo è il giornale. Ma andiamo invece all'approfondimento. Carta dedica, che trovate in edicola questa settimana, dedica copertina e uno speciale, molte pagine. In copertina acqua col punto esclamativo, c'è una fontanella da cui pende una goccia, una fontanella pubblica, ma ha una fessura e la scritta insert coin, cioè infilate una moneta se volete un bicchiere d'acqua. Beni comuni, il grande corteo contro il furto degli acquedotti. E poi comincia con No Society, cioè la non società, perché è una società i cui membri non hanno più niente di cui si sentono insieme responsabili e proprietari, è una non società destinata a sgretolarsi. I beni materiali, acqua, aria, terra, foresta, energie, trasporti urbani, eccetera, e immateriali come conoscenza, salute, educazione, sicurezza, sono alla base della costituzione e dell'esistenza di una società umana, intesa come insieme di regole, istituzioni e mezzi che organizzano il vivere insieme di persone che condividono memorie e sentimenti di appartenenza, fanno cultura, identità, progettano un divenire in comune. È sulla condivisione e la responsabilità di e per questi beni che peraltro si basa ed è alimentata la legittimità del potere, cui i membri della società hanno delegato o affidato le decisioni sul loro divenire. Così inizia lo speciale, e queste sono parole di Riccardo Petrella, tra i massimi conoscitori delle questioni legate all'acqua nel pianeta. Petrella, che è anche docente universitario in Belgio e collaboratore di carta. Poi Acqua Latina affonda, leggiamo come secondo articolo, ci sono stati insomma anche loro, i cittadini di Aprilia, alla manifestazione di sabato scorso, sabato 20 marzo, che da anni si battono contro Acqua Latina, uno dei casi esemplari del fallimento della privatizzazione del servizio idrico. Poi c'è un riquadro che spiega chi siano questi dietro Acqua Latina S.p.A. E poi c'è un articolo dedicato al PD, che resta anfibio. Nel Partito Democratico cresce il dissenso alla linea di apertura al mercato difesa da Bersani fin da quando era ministro nel governo Prodi. Eccolo lì. Il Partito Democratico ufficialmente non aderisce alla campagna referendaria per la ripubblicizzazione dell'acqua, né alla manifestazione del 20 marzo. Dai dati che convergono sulla segreteria del Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua però emerge un quadro differente. Per esempio, nei circa 300 comuni, regioni e province che hanno aderito al neonato coordinamento degli enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico, la presenza di amministratori del PD è massiccia. E quindi insomma si è creata una schizofrenia interna a questo partito, sempre più votato al suicidio. Dunque, rimanendo su carta, perché insomma la questione dell'acqua è poi strettamente legata alla terra, beh, c'è curioso e tutto sommato interessante articolo di approfondimento sul personaggio Luca Zaia. Due pagine dedicate al ministro dell'agricoltura che adesso vorrebbe diventare il governatore, o comunque insomma una volta si diceva presidente della regione Veneto, ritratto tra l'altro con un agnellino in mano e vestito con un mantello nero su camicia bianca, insomma è un misto di signorotto e forse un po' vampiro, però ha l'espressione bonaria, e il titolo è Il leghista no global. E leggiamo alcuni stralci. Il suo piglio presidenziale e la cura maniacale nella comunicazione sono ormai una barzelletta. Racconta Sergio Frigo, giornalista del Gazzettino, che Luca Zaia, all'inaugurazione di una rotonda stradale, quando era ancora il giovane presidente della provincia di Treviso, volle, a beneficio di fotografi e giornalisti, manovrare di persona la scavatrice. Finì però per tranciare inavvertitamente alcuni cavi elettrici e provocare un vasto blackout nella zona. Tuttavia, il leghista candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto non è certo una persona da prendere sotto gamba. Il suo libro, sì, ha scritto un libro, Adottare la terra per non morire di fame, è arrivato nelle librerie in questi giorni, giusto in tempo per la volata finale verso le urne. Leggendo il libro si ricava un'impressione precisa. Da movimento politico che dà voce e amplifica il sordo rancore di chi soffre il disorientamento della globalizzazione, la Lega sta compiendo il salto, divenendo solida forza di governo delle trasformazioni. Nel volume, di agile lettura, si parla di agricoltura, filiera corta, comunità locali, identità, l'armamentario classico di certa destra identitaria, con il necessario e consolidato corollario della critica alle élite intellettuali e alla sinistra colpevole di aver sbrigativamente sostituito Marx con Wall Street. E qui c'è un richiamo alle fatiche intellettuali di Giulio Tremonti, anche se non è mai esplicito, ma è evidente. Giulio Tremonti, l'altro neono global. Vengono arruolate, tra gli altri, Vandana Shiva e Simone Weil, arruolate alla causa di Zaia. Tra difesa delle comunità locali e critica dei talebani del liberismo, tra virgolette, il ragionamento prende le mosse dalla sua esperienza di ministro dell'agricoltura e dalla sua passione per l'agricoltura e il mondo contadino, esibendo così il suo impegno contro gli OGM o a favore delle quote latte o della tutela dei prodotti tipici. La conclusione è: moderiamo con i dazi, ad esempio, i meccanismi di mercato, recuperiamo la saggezza antica del mondo contadino, rivalutiamo il lavoro della terra e le economie locali, senza sconfinare però nell'estremismo ambientalista. Della serie, gli accordi con McDonald's si possono pur fare, anzi si devono pur fare. E vabbè, poi prosegue l'articolo, a un certo punto leggo: Zaia ebbe a dire, rispetto alla proposta di riconoscere il diritto al voto amministrativo per i migranti. Ecco qual è l'opinione di Zaia. Questi signori, cioè gli immigrati, non hanno ancora capito che qui sono ospiti. Concedere questo diritto significherebbe accordare loro la possibilità di decidere su cose nelle quali sono attori indifferenti. Ecco, giusto per ricordare che poi Zaia è leghista, cioè non è soltanto un amante della terra e poi dalla terra veneta, insomma, un po' impestata di pesticidi la terra, ma comunque vabbè, l'amore non guarda in faccia alla chimica. Ma si conclude così l'articolo su Luca Zaia: prima il Veneto è lo slogan di Luca Zaia e rimbomba da tutti i muri della regione. La filiera corta non sembra incompatibile con il sistema castale ed escludente che i leghisti hanno in mente, dove il penultimo, l'immigrato regolarizzato e con contratto regolare, cioè il buon vicino di casa albanese citato spesso da Luca Zaia nel suo libro, criminalizza l'ultimo, cioè lo schiavo impiegato nei campi della pianura veronese a raccogliere per 4 euro all'ora il radicchio, prodotto della tradizione veneta e perciò tutelato. Il radicchio, non lo schiavo. Or dunque, dicevo delle questioni legate anche alla flop, come viene definito da alcuni, della manifestazione, ma la terra può essere anche cancerogena, insomma, se viene massacrata di fertilizzanti chimici, pesticidi, diserbanti e così via. Parlando di cancro, trovo nella prima pagina dell'Unità il titolo "Balle da paura". Ci sono dei palloncini, appunto delle balle, che riportano, che so, l'impegno antimafia, ecco, del governo, oppure in Abruzzo ha fatto un miracolo, oppure in Piazza Roma eravamo 1 milione. E lì per lì non avevo capito perché tra queste balle ci fosse anche scritto "debelleremo il cancro in 3 anni", questa mi era sfuggita. E su questa non c'è proprio niente da ridere. Spararle grosse, il premier non si ferma. E leggo poi all'interno, cominciando dall'editoriale di Giovanni Maria Bellu: per fortuna è chiaro ormai a tutti che non lo siamo, perché se qualcuno ancora credesse che siamo un paese normale ci attenderebbero giorni dolorosi. Quale sofferenza è più atroce della speranza illusoria che interrompe l'elaborazione di un lutto, del tornare a sognare una vita per poi scoprire nuovamente che il proprio tempo è inesorabilmente finito? Debelleremo il cancro in 3 anni, ha detto il Presidente del Consiglio al popolo di Roma. Come definire l'autore di una balla tanto colossale? Un cinico? Un irresponsabile? Un imbecille? E poi continua su questo tono l'Unità. E volendo poi capire cosa diavolo ha detto, beh, la frase è proprio questa, cioè ha promesso anche di debellare il cancro nel giro di 3 anni. Ovviamente l'Unità ha buon gioco a interpellare una serie di medici, ricercatori e così via, che si alternano tra lo sconcerto, l'indignazione, insomma. Anche Donadi dell'Italia dei Valori dice, quando poi l'annuncio del premier dal palco di sconfiggere il cancro entro 3 anni, usciamo dalla politica ed entriamo nel campo della psichiatria. La buttata di Berlusconi sulla lotta ai tumori smentita da Italia alla ricerca sanitaria. L'Italia spende lo 0,1% del prodotto interno lordo, cioè 200 volte in meno degli USA. Quindi, insomma, se anche ci fosse, ma per carità, ma se anche ci fosse una qualche volontà di lottare contro il cancro, i dati che vengono qui snocciolati la smentiscono, perché l'Italia è l'ultimo paese al mondo che possa farlo, cioè deve aspettare che quelli intorno scoprano qualcosa di nuovo, visto che qui la ricerca è completamente tagliata. Ci sono i paragoni con Germania e Gran Bretagna che spendono il triplo e così via. Certo, però, ecco, privatamente poi uno può andare nel paese che preferisce, se magari c'ha anche addirittura l'aereo privato, no? O l'elicottero. A questo proposito, vabbè, insomma, sfociamo per forza di cose nella manifestazione, con per esempio il Corriere della Sera in prima pagina che dice: PDL contro i numeri della questura, l'ira di Maroni, quei dati sono seri. E qui si è creato un conflitto, insomma. Maroni deve difendere la questura ha fatto crollare i numeri, togliendo praticamente uno zero da 1.100.000, massimo 150.000. Poi un po' tutti, dall'Unità alla Stampa, si sono presi la briga di analizzare le foto. La Stampa dice: il doping bipartisan sui numeri delle piazze. Ma mentre prima i numeri delle piazze riguardavano sempre un'opposizione o insomma una manifestazione sindacale, stavolta che è un governo, allora la questura viene smentita. Era diventata quasi una barzelletta, cioè uno diceva: eravamo 3 milioni, per la questura 3.000. Adesso che tocca a loro, apriti cielo. Ci sono Cicchitto e altri esponenti gentilissimi di questo partito dell'amore che praticamente hanno dato in escandescenze. Maroni si sente in dovere di difendere la questura, per cui il gioco delle parti tra politica e questura stavolta, proprio stavolta, accende la polemica. E la Stampa, questa è la Stampa, riporta appunto le foto. C'è una foto di San Giovanni di sabato e la didascalia dice che la piazza può contenere al massimo 160.000 persone. Però questa piazza 160.000 persone non le conteneva, perché ci sono ampi squarci, a parte che un terzo occupato dal palco che neanche un concerto di qualche mostro sacro del rock avrebbe immaginato così vasto, in modo da occupare più piazza possibile. Ma poi il resto della piazza, insomma, c'è un sacco di buchi d'asfalto che si vedono dall'alto chiaramente da questa foto, così come pure fa l'Unità, che addirittura si mette lì con la lente. Ma vabbè, poco importa quanti fossero, quello che importa è come sono. Ora, a proposito di Maroni che difende insomma questure eccetera, stamattina si parla dell'ennesimo caso di essere umano ammazzato di botte in una caserma o in un carcere, in una questura eccetera eccetera, e ne parla per esempio Repubblica, eccola qua che vado a prendere. Si tratta di Giuseppe Uva, detto Beppe, probabilmente alcuni giornali lo chiamano Beppe. E leggo su Repubblica: troppi pestaggi, parli il capo della polizia. L'appello della madre di Aldrovandi dopo la denuncia del caso di Giuseppe Uva. La sua famiglia dice: vogliamo una nuova autopsia. Basta con l'omertà e il rambismo. E a Varese chiesta la riapertura dell'inchiesta. E poi insomma vengono ricordati casi precedenti. Abbiamo Federico Aldrovandi, abbiamo Stefano Cucchi. E più spazio ancora dedica la questione l'Unità, eccola qui, anche se bisogna andare fino a pagina 23. Beppe aveva una relazione con la moglie del carabiniere. Questo è emerso ieri da un'intervista fatta dal TG3 all'amico che era con lui e che ha fatto la denuncia. Ed è qualcuno sicuramente sobbalzato sulla sedia sentendo questa cosa, quindi si tratterebbe anche e soprattutto di una vendetta personale, questo omicidio a botte subito da Giuseppe Uva. Leggo l'articolo dell'Unità. Una relazione con la moglie di un carabiniere. Per questo motivo, secondo Alberto Bigiogero, la notte del 14 giugno 2008 si è scatenato l'inferno su Giuseppe Uva, picchiato dopo il suo arresto e deceduto in ospedale. Prima o poi quelli mi fanno cantare l'Ave Maria, ripeteva ogni tanto Beppe al suo amico Alberto. E lui, il testimone della notte di botte e paura nella caserma di Via Safi, ha raccontato la scimmia che si portava sulla spalla, Pino Uva o Beppe Uva. Aveva rapporti con la moglie di un carabiniere, ha detto alle telecamere del TG3, rincarando la dose su quello che ci aveva già raccontato il giorno prima. Ipotizzando cioè che il pestaggio e la morte dell'operaio gruista possa essere il frutto di una specie di vendetta personale di un carabiniere. Questo spiegherebbe, come ha detto appunto Alberto Bigiogero, perché Uva sia stato riconosciuto dagli uomini dell'arma intervenuti la notte del 14 giugno, perché, visto da un altro punto, lui sia stato risparmiato dalle botte e dalle fatali conseguenze sull'amico. Tra l'altro, Dice nella denuncia e anche in questa intervista fatta al TG3, racconta che Giuseppe è stato caricato a calci e pugni sulla gazzella. La ricostruzione di quella notte di inizio estate che è costata la vita a Giuseppe Uva, il quale, secondo l'amico, è finito nel mirino di uno dei carabinieri che li hanno fermati nel centro di Varese. Quello che l'ha pestato, a un certo punto, lamentava dolore al mignolo e, rivolgendosi a me, diceva: comunista di merda, arriva anche il tuo turno. Ecco un altro esempio di come il partito dell'amore in questo paese prevalga sempre. Bene, brevemente, passiamo all'estero, così chissà che non succeda qualcosa di meno angosciante all'estero. Per un'infima minoranza di statunitensi si dovrebbe essere fatto un passo avanti con questa riforma di Obama, che occupa tutte le prime pagine e poi le pagine interne, insomma, neanche fosse una questione che riguarda l'intera umanità. È prettamente legata alla politica interna sociale degli Stati Uniti, non influenza minimamente il resto del mondo, ma sembra che sia successo qualcosa che cambierà la vita sul pianeta Terra. In realtà appena 32 milioni su quanti sono? 300, potranno avere diritto all'assistenza pubblica, e già si sono scatenati i corvi dicendo che questo è il suicidio di Obama, che ora la pagherà cara perché gli statunitensi sono sempre istintivamente contro lo Stato, per cui gliela faranno pagare, che è iniziato il suo declino, che perderà le prossime elezioni, eccetera eccetera. Speriamo che non abbiano ragione, ma soprattutto speriamo che Obama, visto che è a capo della potenza che influenza, sì, in molti altri casi, il resto del mondo, si dedichi anche ai problemi che gli Stati Uniti creano al resto del mondo. Per esempio, la privatizzazione dell'acqua, insomma, l'hanno cominciata loro, quantomeno il neoliberismo lo hanno imposto loro. E intanto buone notizie dalla Francia, buone, non lo so, se saranno rose che fioriranno. Comunque sia, mi sembra un po' eccessivamente ottimistico il titolo dell'Unità, che suona così: la Francia è rossa. Boh, esagerati. Un po' più moderato la Repubblica, che però mette l'accento su un dato interessante. Intanto perché in Francia la destra ha straperso e metà dei francesi neanche sono andati alle urne, quindi molti erano votanti di ex votanti di Sarkozy, insomma, perché tutto ciò che stava a sinistra si è unito. Come è avvenuto questo miracolo? Grazie a tre donne: la socialista, la verde e la comunista. Ecco le donne che fanno tremare l'Eliseo. Martine Aubry, Cécile Duflot e Marie-Georges Buffet sono riuscite a unire la gauche in poco più di 24 ore. Per favore, venite a fare un giro anche in Italia. Ecco, prendete un treno, insomma, non c'è manco bisogno di fare chissà quanta strada. Magari portatevi delle scope per prendere a ramazzate tutti i leader della sinistra o sedicente tale italiana che, piuttosto che mettersi insieme, riescono a fare due partiti da soli. Comunque, continuando con le questioni legate alla globalizzazione, al neoliberismo selvaggio, eccetera, Gianni Minà saluta una notizia che è stata ignorata praticamente da tutti i giornali e che riguarda il Brasile e i suoi rapporti con gli Stati Uniti, e parla chiaramente del liberismo per i poveri e l'assistenzialismo per i ricchi. Cioè, questo poi è il liberismo imposto al resto del mondo, cioè ha senso unico, lo sappiamo. E alzando la bandiera, scrive sul suo sito, sul sito di Gianni Minà, scrive Gennaro Carotenuto: alzando la bandiera dell'uguaglianza di condizioni commerciali, il Brasile sconfigge gli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che stabilisce il pieno diritto di Brasile ad applicare sanzioni commerciali contro gli Stati Uniti, rei da sempre di assistere indebitamente la propria industria e la propria agricoltura. Nel recente viaggio di Hillary Clinton, Lula ha detto di no su tutto quello che stava a cuore alla segretaria di Stato. Adesso arriva la vittoria brasiliana nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che mette a nudo l'ipocrisia del libero commercio diseguale, dove i prodotti statunitensi sussidiati dallo Stato sono fino ad ora stati liberi di essere esportati in paesi che per accordi internazionali non potevano aiutare i propri ad essere competitivi. Così il Brasile applicherà sanzioni a una lunga lista di prodotti disponibile nel sito della Camex, cioè la Camera di Commercio Estero Brasiliana, che vanno dalle automobili al cotone, dagli occhiali da sole alla frutta fresca al latte in polvere. Per la maggior parte di questi prodotti il Brasile avrà il diritto di aumentare i dazi fino al 50% e in casi come il cotone fino al 100%. Al paese di Obama la decisione costerà fino a $1 miliardo, ma è soprattutto un colpo mortale ai patti diseguali del neoliberismo, liberismo per i poveri, assistenzialismo per i ricchi, che apre speranze anche a paesi meno forti per un commercio mondiale meno ingiusto. Ora, visto che siamo da quelle parti, per concludere ricorderei, perché insomma non troviamo sui quotidiani di stamattina, la questione che però la questione delle stragi dei narcos in Messico, che però appunto quasi ogni giorno ormai viene ripresa dai giornali italiani e non solo, anche insomma diciamo europei. Era buffa ieri la prima pagina, buffa tragicamente, buffa o drammaticamente la prima pagina della Jornada, che diceva quanti morti al giorno ci vogliono in Messico perché l'attenzione dell'Europa, che è sempre stata sui diritti umani a Cuba o cose del genere, cominci a riguardare pure quello che succede in Messico. Purtroppo sono sempre le notizie cattive che poi sfondano sui giornali. E invece sarebbe utile un'approfondita riflessione, come quella che fa per esempio Don Winslow, non solo giornalista ma anche scrittore statunitense, che alla questione ha dedicato diversi libri. Per esempio potete andarvi a leggere Il potere del cane, edito in Italia da Einaudi. E dice Don Winslow che aver avuto ragione, insomma aver già preannunciato la situazione odierna in alcuni dei suoi romanzi, che poi sono romanzi molto documentati, quasi dei saggi, dice Winslow, non è una soddisfazione aver anticipato tutto ciò, né ci voleva una grande saggezza, persino un osservatore casuale avrebbe potuto capire che la situazione in Messico stava precipitando in una spirale sfuggita a ogni controllo. Ora il governo messicano si trova a un crocevia: permetterà alla narcocrazia di continuare a esistere e ad agire come un governo parallelo che crea e impone le proprie leggi, o sarà costretto a combattere una violenta guerra contro i cartelli che ha avuto già un alto costo di vite umane? Il Messico può e dovrebbe dare la caccia ai cartelli con tutte le forze disponibili, e gli Stati Uniti dovrebbero offrire tutta l'assistenza possibile su entrambi i lati della frontiera. Tuttavia, più importante ancora è che gli Stati Uniti siano finalmente onesti. Il problema della droga messicano, tra virgolette, non è tale, è un problema statunitense, sia per l'origine sia per le conseguenze. La popolazione degli Stati Uniti è circa il 5% di quella mondiale, eppure, secondo la maggior parte delle fonti, consuma il 25% di tutte le droghe illegali esistenti. Questo è un problema nostro, non del Messico, e finché da noi non si svolgerà un franco dibattito pubblico su come affrontare il problema del consumo delle droghe illegali, non possiamo puntare il dito contro i produttori. È una semplice regola dell'economia: finché ci sarà la domanda, ci sarà l'offerta, e il mercato siamo noi. Se da una parte uccidere o arrestare i principali boss dei cartelli è un obiettivo legittimo, scrive Don Winslow, dall'altra dobbiamo riconoscere che nel lungo periodo ciò crea soltanto dei vuoti che in genere sono riempiti e con ulteriori bagni di sangue. Anche qui gli enormi profitti che il nostro mercato interno genera li valgono. È il nostro denaro a finanziare gli assassini. È giusto che gli Stati Uniti protestino contro il contrabbando di droga in arrivo dal Messico, ma altrettanto giusto è che i messicani protestino contro il contrabbando di armi dagli Stati Uniti verso il Messico. La maggior parte delle armi usate per perpetrare queste atrocità provengono dal nostro paese, cioè gli Stati Uniti. È la nostra fame di droga a creare questi mostri, ad arricchirli e a renderli potenti. E infine siamo sempre noi ad armarli. Le conseguenze sono evidenti nelle terribili notizie che arrivano ultimamente dal Messico e che si avvicinano a noi sempre più. Era inevitabile che alla fine restassero uccisi dei cittadini statunitensi. E si riferisce appunto alle due persone del consolato, del corpo diplomatico, quindi più una terza loro legata, che sono stati uccisi in un agguato. Scrive anche, e con questo concludo, Don Winslow: ciò detto, non possiamo smarrire il quadro d'insieme, ossia il fatto che il problema della droga non sta in Messico e che non sarà mai risolto solo imponendo l'applicazione della legge, perché riguarda innanzitutto la salute della società statunitense. Dobbiamo affrontare con urgenza il problema della nostra vorace fame di droghe e dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di aprire su questo un dibattito che consideri tutte le possibilità, inclusa la legalizzazione. Ecco, la legalizzazione. Finirebbe tutto questo con la legalizzazione. Deve essere chiaro che è la proibizione a creare il profitto. Il vero prodotto non è la droga stessa, ma la capacità di trasportare la droga oltre la frontiera. Dobbiamo sottrarre al narcotraffico gli enormi profitti. Finché non lo faremo, non riusciremo a fermare la carneficina. Good night and good luck.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.